Siamo online, buonasera a tutti. Federico Zanon, vicepresidente EMPA, stasera 9 febbraio 2021. Abbiamo organizzato questa diretta con il classico format a cui ormai siamo abituati, molto centrato su domande e risposte, per parlare di un tema di stretta attualità, perché a breve ci sarà, c'è la scadenza dell'acconto entro il 1 marzo del 2021 e quest'anno, a differenza di altri anni, c'è qualche piccola complicanza in più. Niente di negativo, è qualcosa di anzi positivo, perché la legge di bilancio ha previsto la copertura dei parziale dei contributi previdenziali, quindi solo il contributo soggettivo di tutti i professionisti, e quindi c'è un passaggio in più nella procedura che spiegheremo meglio durante la serata. Quindi sicuramente una novità positiva, perché lo Stato ci copre una parte dei contributi per chi ha i requisiti, però ecco, c'è da porre una certa attenzione, perché si tratta di un'autocertificazione che noi dobbiamo rilasciare come professionisti singoli, e quindi bisogna proprio fare attenzione. Però prima di entrare nel merito dell'aspetto tecnico e quindi di tutte le domande, che sono numerose, circa una cinquantina che sono arrivate, a cui risponderemo io e il direttore servizi Davide Ricciardella, passerei la parola al presidente Felice Torricelli, che inquadra un attimo il valore politico di questo fondo, la storia politica, cioè come ci siamo arrivati a ottenere, ad avere questo fondo a copertura parziale dei contributi di quest'anno, e quali sono anche le possibili incognite data la caduta del governo. Ti lascio direttamente la parola, Felice, così spieghi meglio tu.
Sì, buonasera intanto alle colleghe e ai colleghi collegati, appunto il solito gioco di parole. Grazie Federico, l'impressione è che la tua presentazione non si sia sentita online, io almeno non l'ho sentita. Intervengo come presidente di EMPAP per raccordare un attimo la situazione che i colleghi troveranno in area dichiarazione con tutto quello che è successo e sta succedendo nel rapporto con il governo e con il Parlamento. Come accennava il dottor Zanon, appunto, questo esonero, che sarà un esonero parziale, è il frutto di una decisione che il governo ha portato nella legge di stabilità per il 2021, in particolare il comma 20, 21 e 22, sono dettagli tecnici, e ha stanziato inizialmente il governo 1 miliardo di euro per questa esenzione parziale a tutti i liberi professionisti. Tutti i liberi professionisti sono non soltanto i circa 1,5 milioni di professionisti iscritti alle casse ordinistiche, ad EMPAP, ad EMPAM, a Cassa Forense, a quella degli ingegneri, vi dicendo, ma anche gli iscritti alla gestione separata INPS per i liberi professionisti. Si tratta quindi di una platea molto ampia, estremamente ampia. Soltanto i calcoli ADEP, quelli relativi appunto ai liberi professionisti iscritti alle casse che vengono dalle professioni ordinate, fanno ammontare l'entità di un esonero totale per tutti coloro che hanno redditi come quelli indicati in legge di stabilità, cioè sotto i 50.000 euro, a una cifra ben più alta che il miliardo complessivamente attribuito dal governo. Come sapete, c'è un'interlocuzione, abbiamo mantenuto in tutti questi mesi un'interlocuzione con il governo e con il Parlamento. Poco dopo l'approvazione della legge di bilancio, che è passata proprio negli ultimissimi giorni del 2020, abbiamo a lungo interloquito attraverso la commissione che abbiamo istituito come ADEP con il Ministero delle Finanze e con il Ministero del Lavoro, con il sottosegretario Puglisi per il lavoro e con il segretario Baretta per le finanze, e avevamo lungamente discusso sul fatto che sarebbe stato necessario aumentare l'entità dello stanziamento, portandolo ad almeno 3 miliardi e mezzo, 4, per poter dare una copertura di senso a tutti i professionisti che si trovano in difficoltà col pagamento di quest'anno. Il ministro delle Finanze, tuttora in carica, Gualtieri, aveva garantito anche pubblicamente sulla stampa l'incremento di ulteriori 2 miliardi e mezzo per questo esonero. E tutto questo però, come spesso capita in Italia, in questo momento è in totale stand-by, per la nota crisi politica che ha in questo momento congelato, ma quasi certamente azzererà, le cariche ministeriali in Italia. E quindi in questo momento non sappiamo in che direzione deciderà di andare il nuovo governo per quanto riguarda questo esonero. 1 miliardo l'abbiamo già provato a raccontare pure pubblicamente con interventi stampa che ha fatto il collega Olivetti, che è il presidente di ADEP, il presidente di EMPAM e anche presidente di ADEP in questo momento, e con interventi di pressione presso i ministeri, ma al momento i ministeri sono sostanzialmente sigillati, cioè è inutile parlare con chi in questa fase ha incarichi di governo, perché sono destinati soltanto alla gestione corrente, quindi non possono prendere decisioni ulteriori. Chiaramente, appena si insedierà, certo, i tempi sono decisamente stretti, perché questa innovazione della legge di bilancio prevede che entro 60 giorni dalla chiusura della legge, quindi entro 60 giorni dal 30 di novembre 2020, debba essere emanato il decreto interministeriale che stabilisce puntualmente non soltanto le regole per erogare questa facilitazione, ma anche la ripartizione dei fondi stanziati tra INPS e casse di previdenza. Quindi di fatto il momento di emanazione del decreto sarà un momento in cui sostanzialmente si chiuderà la possibilità di interloquire ulteriormente. È il momento in cui parte poi l'erogazione del beneficio, e temiamo di non avere tempo per instaurare con un nuovo governo, che di certo ha tutte quante le emergenze che conosciamo, da affrontare con estrema rapidità intorno a questa necessità, perché c'è implica un nuovo decreto della presenza del Consiglio dei Ministri per rimpinguare il fondo di questi ulteriori 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi che sarebbero necessari. Questo lo dico proprio per significare il percorso che ci ha portato e anche la condizione di incertezza che in questo momento domina, visto che siamo in una fase in cui non abbiamo un governo in grado di attivare ulteriori stanziamenti, ulteriori risorse o anche di interventi normativi. E questo era appunto dovuto anche ai colleghi, per non tanto per giustificare l'incertezza, perché in questo momento di fatto non avremmo comunque il decreto interministeriale, ma per rappresentare quali possono essere le conseguenze di questo stop all'azione normativa del governo. Probabilmente avremo un esonero che non sarà totale, ma sarà di una parte dei contributi previsti per quest'anno, anche se continueremo in tutte le sedi disponibili a rappresentare le esigenze degli psicologi liberi professionisti assieme a quelle di tutti quanti gli altri liberi professionisti italiani. Ecco. Grazie per questo spazio intanto, ma mi sembrava doveroso raccordare i colleghi circa tutto quello che sta accadendo anche al di fuori dello stretto spazio ADEP, ma in ambito più ampio ADEP e trattative con il governo. Buona serata intanto a tutti, grazie per Federico per questa possibilità, e noi ci vediamo penso abbastanza presto. Buona serata ancora.
Grazie Felice, che ci hai un attimo inquadrato la questione dal punto di vista più ampio, perché poi noi come ENPAP stiamo all'interno di un contesto più grande rappresentato al mondo dei liberi professionisti e delle casse di previdenza dei professionisti. Allora, intanto che entra il direttore Ricciardella, un inquadramento un po' più ampio, il quadro generale, proprio concreto. Buonasera direttore. Direttore Davide Ricciardella, direttore dei servizi agli iscritti, che è la divisione di ENPAP che si occupa anche di tutto l'aspetto della contribuzione. Allora, l'acconto è un acconto iniziale sui contributi dell'anno appena trascorso, che è il 2020, vanno versati entro il 1° marzo e va versato il 70% della contribuzione soggettiva e il 70% il contributo intero di maternità e mi corregga se sbaglio, l'intero contributo integrativo.
I contributi soggettivi integrativi sono al 70%, la maternità è misura piena, sì, solo con rispetto dei minimi per l'uno e l'altro contributo. Sì.
chi è sotto al minimale versa interamente in acconto, perché in questi giorni molti colleghi, come sempre accade, fanno la domanda, dicono ma mi appare nella procedura di acconto la stessa cifra che ho versato per l'intero anno scorso? Sì, perché per chi sta sotto i minimi si versa tutto al primo di marzo. Ricordiamo, il minimale è 780 euro per chi sta sotto i 7.800 euro, oppure le varie riduzioni che sono 13, non sto a elencarle tutte. Quest'anno si entra in area riservata come gli altri anni, si trova la propria area riservata con tutti i vari quadratini, i vari banner, si deve cliccare sul banner acconto, quindi non da altre parti, si va sul banner acconto, si entra, si clicca sull'informativa privacy eccetera per accettare, e allora chi ha dichiarato lo scorso anno un reddito superiore, no, chi ha dichiarato per il 2019 un reddito superiore a 50.000 euro accede direttamente al calcolo dell'acconto senza l'autocertificazione, perché è già fuori dai requisiti. Chi invece non avesse dichiarato a ENPAP un reddito lordo, quindi corrispettivi superiori a 50.000 euro, si trova, prima di accedere al calcolo dell'acconto, un modulo di autocertificazione. In quel modulo di autocertificazione deve cliccare su entrambi i requisiti. Quindi l'autocertificazione è una cosa totalmente online, non c'è da scaricare nulla, né da firmare nulla, ricaricare niente, è proprio due pallini da cliccare, in cui l'iscritto dichiara due cose, cioè il possesso dei requisiti previsti dalla legge di bilancio per avere l'esonero dei contributi. Quali sono, li ricordiamo, questi due requisiti, poi li ripeteremo nel corso della serata, che sono una cosa importante. Uno è avere avuto nel 2019 un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro. Per reddito complessivo si intende il reddito complessivo secondo il testo unico imposte sul reddito, quindi il monte di tutti i redditi della persona, quindi non del nucleo familiare, probabilmente, adesso vedremo i decreti come sono, ma intuitivamente dal testo di legge è il reddito complessivo della persona, quindi se ci sono redditi da lavoro dipendente pure quelli, se ci sono redditi da rendite di appartamenti, cose di questo genere pure quelle, e poi il reddito da professione. Quindi, primo requisito, reddito complessivo 2019 inferiore a 50.000 euro. Secondo requisito importante, calo dei corrispettivi, quindi dei compensi fatturati da lavoro professionale, da attività autonoma, da psicologo, del 33%, quindi almeno il 33% di calo tra il 2019 e il 2020. Questi sono i requisiti. Questo secondo requisito, perché stanno arrivando molte domande già, questo secondo requisito, lo dico perché in questi giorni ce ne sono già arrivate, va fatto prudenzialmente calcolare dal commercialista, perché il fai da te in questa situazione qua può generare degli errori importanti che creano una tua certificazione errata. Invece è importante che il calcolo dei requisiti vada fatto dalla persona che segue fiscalmente e che riesce a calcolare tecnicamente se si è dentro questi requisiti o meno. Quindi questi sono i due requisiti. Io lascerei un attimo spazio adesso al direttore Ricciardella e intanto comincio a guardare domande che arrivano e vediamo di metterle in primo piano e rispondiamo in presa diretta.
Sì. Sì, mi ricollego, infatti buonasera, mi ricollego proprio a quello che si diceva in apertura, cioè questo provvedimento a cui stiamo facendo riferimento, l'esonero parziale dei contributi, nasce da una previsione di legge, che è quella della legge di bilancio di fine anno, e necessita di alcuni chiarimenti che sono, saranno contenuti prevedibilmente in questo decreto interministeriale che dovrà attuare la legge. Siamo in una fase in cui il decreto ancora manca, quindi l'abbiamo applicato in maniera, diciamo così, grossolana, così come la legge prevede. E infatti abbiamo detto, per poter accedere all'esonero dei contributi, il reddito del soggetto, e riteniamo che si riferisca appunto, come diceva il dottor Zanon, al soggetto singolo, non al nucleo familiare, deve essere all'interno dei 50.000 euro, reddito complessivo. In aggiunta a questo requisito, quindi devono coesistere, la riduzione del fatturato tra il 2019 e 2020. A questo riguardo, coloro che già come reddito professionale nel 2019 superavano i 50.000 euro non vedranno la possibilità di optare, per cui passeranno direttamente all'acconto. Mentre per coloro che hanno, diciamo, potenzialmente il requisito reddituale, troveranno questa prima pagina all'interno della, diciamo, della procedura dedicata all'acconto, in cui potranno selezionare, se ricorrono i requisiti, il flag per cui potranno avvalersi dell'opzione di esonero del contributo soggettivo. Quindi sarà sufficiente mettere un semplice flag in corrispondenza della prima autodichiarazione. Dopodiché si passerà al calcolo, e la particolarità del calcolo sarà praticamente quella di vedersi detratto il contributo soggettivo dal totale da versare. Il contributo soggettivo quindi verrà, diciamo, temporaneamente congelato. Quando il decreto attuativo sarà disponibile, capiremo se quel contributo potrà essere interamente o parzialmente scontato al professionista. Ecco perché bisogna tenere presente che dopo 60 giorni dall'emanazione del decreto, che tecnicamente dovrebbe arrivare i primi di marzo, perché 60 giorni da fine 2020 sono più o meno i primi di marzo previsti, da quel momento ci saranno 60 giorni o per non versare, a questo punto, cioè non si dovrà versare ulteriormente la contribuzione, oppure per pagare la quota di contribuzione che dovesse rimanere a carico del professionista. Se per esempio io ho esonerato il soggettivo da 1.000 euro per un professionista e il decreto dovesse riconoscere il 50%, entro 60 giorni dal decreto interministeriale bisognerà provvedere a pagare la differenza. Nella migliore delle ipotesi, se invece l'esonero dovesse essere totale, quei 1.000 euro verranno sostanzialmente coperti dal fondo dello Stato. Quindi in pratica l'acconto di quest'anno differisce rispetto a quello standard soltanto per questo primo passaggio. Nei casi in cui non ci si avvale di questo esonero e quindi si procede con la seconda opzione, che si troverà poi nell'area riservata, l'acconto verrà determinato con le modalità ordinarie, quindi quelle che normalmente si utilizzano per versare l'acconto di marzo. Sarà altrettanto possibile per questa casistica fare il cosiddetto calcolo storico, che è quello che l'ente propone in base al reddito 2019, oppure procedere al calcolo previsionale, in questo caso, vale a dire se si stima una riduzione del reddito professionale e dei corrispettivi lordi nel 2020, come purtroppo potrebbe essere vista l'anno che abbiamo trascorso, è possibile rideterminare il proprio acconto sulla base del reddito che si prevede di avere nel 2020. Dico si prevede perché ancora non è stato dichiarato al fisco, quindi anche qui, come accennava il dottor Zanon, bisognerà avere un po' la prudenza di verificarlo col proprio commercialista e vedere se effettivamente questa riduzione sussiste. Quindi, diciamo, per coloro che non entrano nel giro dell'esonero, i calcoli e le modalità di determinazione dell'acconto sono esattamente le stesse. Volevo anche suggerire, proprio per avere traccia di tutto quello che ci stiamo dicendo, che sia nella parte pubblica del sito è presente una sezione dettagliata dedicata proprio all'acconto, dove ci sono sia le istruzioni specifiche per la facoltà di esonero, sia le istruzioni generali per il normale pagamento dell'acconto. Le stesse istruzioni sono contenute anche in area riservata, dove poi si possono eventualmente visualizzare e scaricare. Questo chiaramente perché in questa diretta noi diamo delle informazioni, ma è giusto anche avere una traccia scritta e un supporto da poter consultare o da poter trasferire ai commercialisti per chi ne avesse bisogno. Questo in sintesi, diciamo, lo schema dell'acconto.
Benissimo, noi abbiamo già un sacco di domande, io direi passare direttamente ad alcune di queste che sono prototipiche di una serie di situazioni. Intanto vale la pena di portare in primo piano questa, l'APAM 20 credo sia uno pseudonimo, che ci dice: se io ho fatturato la metà rispetto all'anno precedente, quindi se ho fatturato nel 2020 la metà rispetto al 2019, come mi comporto con il versamento? Lo ha appena detto il direttore Cerdella, ma lo ripetiamo: si entra dentro, si autocertifica di avere entrambi i requisiti, quindi il reddito complessivo inferiore a 50.000 euro, calo del fatturato del 33%, a questo punto il sistema calcola da solo lo sconto, quindi esce fuori proprio il totale da versare è già scontato del contributo soggettivo, non c'è da fare niente, c'è da versare quella cifra lì e poi in seguito, quando ci sarà l'emanazione dei decreti e si vedrà effettivamente qual è la percentuale di copertura dei contributi, si avranno 60 giorni per andare a coprirli, ma poi noi come ENPAP daremo tutte le informazioni puntuali per chi si è occupato di, per chi ha autocertificato il possesso dei requisiti, in modo che non sia possibile rimanere fuori, perdersi di vista questa cosa qui. C'è un'altra domanda, salto molto più avanti perché è interessante anche questa. Allora, Andrea Bruniera che pone un problema, dice: ma non è che se io usufruisco dell'esonero e quindi non verso il contributo soggettivo, perché immagino che mi sarà coperto parzialmente dallo Stato, perdo la possibilità di accedere alle forme di assistenza? In questo caso immagino di no, ma le lascio ovviamente parola.
No, diciamo, nel periodo di limbo, diciamo, nei famosi nei giorni in cui si attende il decreto interministeriale, questo esonero sarà ovviamente congelerà temporaneamente la posizione. È chiaro che una volta che saranno chiare le modalità di rientro della contribuzione, qualora ci fosse necessità da parte dell'iscritto di regolarizzare parte della contribuzione, quindi nel caso in cui l'esonero non fosse totale, verrà richiesto quel pagamento. Quindi, diciamo, una volta accertata qual è la misura del contributo a carico dell'iscritto, dove ciò sia necessario, allora a quel punto verrà richiesto il pagamento. Però diciamo fino a quel momento si sarà in una sorta di temporanea regolarità.
Altra domanda che ricorre abbastanza frequentemente è la casistica delle persone che hanno avviato l'attività nel 2019 e quindi nel 2019 hanno fatturato relativamente poco, tanto da non poter avere un calo, da non riuscire a certificare un calo di almeno il 33% nel 2020. In questo caso, chiaramente, non essendo rispettato uno dei due requisiti, non si potrà accedere all'esonero. Questa è una delle situazioni che noi chiamiamo orfane, sono le situazioni come quelle che abbiamo incontrato per l'indennità Covid di 9-10 mesi fa, dove erano rimasti fuori, per esempio, i doppio lavoristi, i pensionati e le nuove attività. Purtroppo questo è un vincolo che ci viene dalla legge di bilancio, quindi non è una cosa neanche che possiamo stabilire o decidere o modificare noi come ente di previdenza, ma purtroppo queste situazioni che giustamente la collega pone in evidenza non saranno coperte. Purtroppo in questi casi ogni volta che viene stanziato un aiuto, una copertura, un sostegno, qualcuno rimane sempre fuori, perché d'altronde il Parlamento, quando pone dei requisiti, inevitabilmente stabilisce anche un cut-off. E credo che sia anche difficile arrivare a coprire queste situazioni, perché la ratio con cui è stato istituito questo fondo era proprio quello di andare a coprire chi dell'attività viveva e nell'anno 2020 ha perso fonte di reddito, quindi non chi ha iniziato, non è per le start-up, è proprio uno spirito diverso. E anche nell'interlocuzione con il governo, che comunque in questo momento è impossibile, come diceva il Presidente prima, sarà molto difficile purtroppo coprire questo genere di situazioni. Quindi anche altre domande che ci sono non potranno essere, cioè anche situazioni simili non potranno essere purtroppo coperte. Altra situazione invece all'opposto, no, un attimo solo che la cerco, mi è sfuggita. Tutti coloro che invece si sono cancellati nel 2020, cioè che nel 2020 o anche inizio 2021, ma soprattutto nel 2020, hanno cessato l'attività e quindi al momento non sono più iscritti ENPAP o non hanno più la partita IVA. Ecco, invece per questa casistica, prego, che così rispondiamo. No, anche.
Leggevo il quesito, qui si tratta di capire se parliamo di una persona che ha chiuso partita IVA ma ha mantenuto l'iscrizione all'ente, oppure se chiudendo partita IVA ha anche provveduto alla cancellazione dall'ente. Perché dico questo? Perché fin quando si hanno degli obblighi contributivi relativi al 2020, quindi siccome da noi è possibile rimanere iscritti anche avendo cessato l'attività, quindi con una sorta di contribuzione volontaria, in questo caso sarebbe dovuto l'acconto sui redditi del 2020. Se però la persona avesse provveduto alla cancellazione dall'1/1/2020, a questo punto non c'è adempimento in acconto, quindi l'esonero viene meno naturalmente. Quindi è indispensabile sapere se non si è più iscritti all'ente nel 2020, quindi in questo caso non c'è acconto, oppure se si è rimasti iscritti pur avendo cessato l'attività ed è tenuta al versamento dell'acconto, potrà eventualmente, ricorrendo i requisiti, utilizzare la facoltà di esonero. Quindi è tutto legato più che alla chiusura di partita IVA al fatto se ci si è cancellati o meno già dall'ente.
In ogni caso c'è la copertura, nel senso sì, che chi è rimasto iscritto o comunque chi ha svolto attività ed ha dei contributi da versare riferiti all'anno 2020 può usufruire. Saltando a un altro argomento, il collega Ubaldo Ferrini si pone giustamente un quesito, dice: ma non è che se io usufruisco dell'esonero e quindi non verso i contributi, poi perdo un pezzo della pensione, quello relativo ai contributi non versati? Ecco, in questo caso no, perché il funzionamento del fondo prevede proprio che sia lo Stato a pagare i contributi al posto nostro, quindi quei contributi verranno accreditati. Probabilmente funzionerà come è avvenuto con le indennità Covid, e cioè che ENPAP anticipa, nel caso dell'indennità Covid ha anticipato un'erogazione liquida, nel caso in questione semplicemente ENPAP non riceve i contributi dagli iscritti, aspetta, e saranno probabilmente ricevuti da parte dello Stato e andranno poi a coprire le posizioni dei singoli iscritti che hanno beneficiato, quindi la copertura del periodo pensionistico è garantita. Chiaramente bisognerà poi vedere quanto saranno coperti, perché il resto lo dovremo comunque integrare noi, lo dovranno comunque integrare gli iscritti. Se voleva aggiungere qualcosa, scusi Richard.
No, è semplicemente per dire che di fatto diventa equivalente il contributo che lo Stato in tutto in parte rimborserà, diventa equivalente a un versamento dell'iscritto, quindi diciamo assume valore anche ai fini pensionistici.
Altra domanda interessante che riguarda la riduzione inferiore al 33%. La collega dice: ma io non riuscirò probabilmente ad avere, se non riuscissi ad avere una riduzione di almeno il 33%, ma comunque avessi una riduzione, potrei utilizzare il metodo previsionale invece che il metodo storico?
Sì, diciamo rientra nella casistica standard, se così la possiamo definire. Quindi rideterminando l'acconto sul reddito del 2020, a questo punto ridotto, si ricalcola l'acconto e si effettua il versamento sulla misura nuova. Il quesito prosegue rispetto alla questione degli interessi e delle sanzioni, e quindi cogliamo, direi, l'occasione per dire che comunque i versamenti effettuati successivamente alla scadenza del 1 marzo fino ai 150 giorni successivi, quindi fino al 29 luglio, sono addizionati solo dell'interesse che da quest'anno peraltro è stato abbattuto allo 0,22-225% per ogni mese, quindi è un interesse sicuramente molto più basso rispetto agli anni passati. Quindi, sempre per rispondere al quesito, potrà avvalersi del metodo previsionale e qualora non riuscisse ad effettuare il versamento entro la scadenza del 1 marzo, contenendo il pagamento nei 150 giorni, verrebbe assoggettata il mancato versamento all'interesse dello 0,22 mensile.
Una domanda collegata: quindi se si usufruisce dell'esonero, si esce dalla logica storico versus previsionale?
Sì, rimane calcolato il metodo storico per la parte integrativa e di maternità, proprio perché già c'è una forte riduzione, diciamo un forte abbassamento del versamento che viene di fatto imputato solo all'integrativo e alla maternità. Quindi diciamo questo tipo di versamento viene già di per sé ridotto in misura importante.
Quindi ecco, nella schermata per
c'è il metodo storico.
C'è solo il metodo storico. Chi sì. fa l'autocertificazione poi passa alla schermata successiva e il metodo decisionale sparisce. Solo il metodo storico con il precalcolato. È molto semplice quando entrate in area riservata perché l'acconto esce senza dover inserire nessuna cifra né niente, è proprio già calcolato. E poi si trova nell'altra area dell'area riservata, si trova nel conto personale, si trova la cifra in rosso dell'acconto.
Ricordate il rosso solo per maggiore evidenza, non certo.
Non certo per allarmismo, ecco, non perché un debito. E questa domanda è importante invece perché è stata posta anche negli ultimi due giorni da tanti colleghi e tante colleghe. Indennità di malattia e maternità, ma io allargherei la domanda. Qualsiasi forma di assistenza erogata da ENPAP percepita nel 2020, come viene considerata? E poi già che ci siamo, anche il trattamento particolare invece relativo alle indennità Covid, che è bene chiarire questo punto qua per capire se fanno monte reddito o no.
Sì, parto dalla seconda, l'indennità Covid, chiarito diciamo dai provvedimenti governativi, è diciamo esclusa da ogni assoggettamento, quindi anche di carattere fiscale. Quindi diciamo è un'indennità che non entra in dichiarazione dei redditi e non entra quindi neanche all'ENPAP. Le indennità invece erogate dall'ENPAP, se parliamo di comparazione del volume d'affari o dei corrispettivi lordi, formano reddito, cioè sono a tutti gli effetti corrispettivi dell'attività professionale. Non dovranno poi essere dichiarati all'ente ai fini del 2%, perché avendole erogate noi, su quegli importi non chiediamo il 2%, ma dal punto di vista della immagino della diciamo del calcolo del 33%, bisogna tenere in considerazione anche le indennità erogate dall'ente, perché sono a tutti gli effetti sostitutive del reddito, sia per la parte lorda che per la parte netta. Normalmente il professionista che compila il quadro RE la indica nell'R3, nel rigo R3, come provento diciamo aggiuntivo della professione. E quindi nel momento in cui andrà a comparare dovrà tenere in considerazione anche quell'importo, così come dovrà tenerne conto quando andrà a fare la denuncia dei redditi. Quindi rientra nel calcolo del corrispettivo lordo.
Una domanda barra considerazione corretta del collega Nicola Pollina. Lui dice, ma se un professionista ha un reddito in entrambi gli anni, cioè 2019-2020, di 7-8 mila euro annuale, quindi lui dice un reddito basso, deve paradossalmente versare tutti i contributi, a differenza invece di chi ha magari un reddito superiore e ha avuto un calo del 33%? Ecco, questa purtroppo rientra nella casistica di cui parlavamo prima, e cioè di quelle situazioni in cui la legge effettua un cut-off, un taglio lineare, lasciando fuori delle situazioni magari meritevoli, come in questo caso, che però non rispettano i requisiti. Purtroppo le norme sono così, funzionano tagliando fuori delle platee intere che purtroppo a volte non lo meritano. Lo abbiamo visto benissimo con le indennità Covid, dove sono stati lasciati fuori pensionati in attività con redditi bassi, sono stati lasciati fuori persone che svolgendo un doppio lavoro non hanno usufruito indennità Covid né da una cassa né dall'altra, sono state lasciate fuori persone che avevano iniziato l'attività nel 2019. Purtroppo queste sono le situazioni create sempre ogni volta che una norma interviene per cercare di dare un aiuto, un sostegno. Qualcuno purtroppo rimane sempre fuori, e purtroppo spesso rimane fuori in modo immeritevole. Quindi purtroppo dobbiamo dare al collega Pollina ragione dal punto di vista umano, nel senso che è pienamente condivisibile la considerazione che fa, ma dobbiamo anche confermare che effettivamente è così come la rappresenta. C'era invece un'altra domanda interessante, vediamo. Vediamo se la ritrovo. Perdonatemi un attimo.
se non la trova lei, ne ho intercettata una io che potrebbe,
va bene,
potrebbe eventualmente riempire lo spazio. C'è una iscritta che sostiene di aver erroneamente applicato l'opzione ed essersi accorta a posteriori di non aver diritto. In questo caso è sufficiente rientrare in area riservata, sostituire l'opzione e a quel punto il calcolo verrà immediatamente aggiornato con la misura ordinaria dell'acconto. Quindi è sufficiente semplicemente ritornare sulla procedura e modificare l'opzione.
Ok, questo fra l'altro è un funzionamento della nostra area riservata che vale sempre la pena di ripetere, perché funziona così anche per il saldo, fino a che non si giunge alla scadenza del 1° marzo o del 1° ottobre, si fa sempre in tempo a rientrare, rifare l'intera procedura e questa sovrascrive quella precedente. È particolarmente valido questo per il saldo a ottobre, ma funziona così anche qui.
E approfitterei dell'occasione per dire che la scadenza di acconto, perché questa è una cosa che come uffici tracciamo spesso, la scadenza di acconto non è una dichiarazione, fatta eccezione adesso per questa scelta dell'esonero, non è di per sé una dichiarazione reddituale come quella di ottobre, si prende semplicemente visione del calcolo che viene proposto con il metodo storico, diventa un'autocertificazione solo per coloro che utilizzano il previsionale, che quindi devono indicare il reddito presunto dell'anno 2020. Però di fatto non è un adempimento dichiarativo come alcuni iscritti ritengono che sia. Questa era un'informazione di aggiuntiva.
Allora, questo è un'altra delle domande che ricorrono spesso. Se ho capito bene, anche quest'anno la collega Dani Faraglia: sarà possibile rateizzare l'acconto se si paga dopo la scadenza del 1° marzo. Valgono le stesse modalità del passato?
Esistono ancora e rimangono i 150 giorni per il pagamento oltre la scadenza, senza sanzione, ma solo con gli interessi.
Poi non c'è una domanda dentro ai commenti attuali, ma la pongo io perché ho ricevuto da un paio di colleghi questa domanda qua. Allora, i colleghi dicono: io nel saldo del 2020, compilato nel 2020, riferito all'anno 2019, ho scelto di versare il 20%, cioè i contributi volontari aggiuntivi. Arrivo ora all'acconto. Che cosa mi calcola il sistema? Mi calcola il 20% sul reddito presunto o mi calcola il 10%?
Il 10%.
Il 10%.
L'acconto è sempre commisurato al 10%.
Questo sta scritto anche dentro alle istruzioni. Quando si arriva lì, la schermata che ci si trova reca il contributo soggettivo effettivamente versato nel 2020 calcolato sul 20%, ma poi la colonnina in parte, quella dove
riporta al 10%.
Riporta al 10%, segna il 10%. Poi chiaramente questa scelta potrà essere cambiata a saldo, perché a saldo poi noi scegliamo una percentuale contributiva che può essere anche diversa dal 10%. Da quest'anno sarà possibile versare tra il 10 e il 30% in bocce di 2 punti percentuali invece che di 1 rispetto agli altri anni, dove si poteva versare al massimo il 20%. Quest'anno si potrà versare fino al 30%, chiaramente per chi sceglie di versare fino al 30%, generalmente lo si fa per motivi o di convenienza fiscale o di convenienza previdenziale per alzarsi la pensione, oppure entrambi i motivi. Allora, proseguiamo. Ecco qua un'altra domanda che vale la pena, su cui vale la pena di tornare, focalizzata sull'indennità Covid. Lo ripetiamo: le indennità Covid ricevute a marzo, aprile, maggio costituiscono reddito, chiaramente ai fini anche del calcolo e calcoli corrispettivi?
No, sono escluse, come dicevamo prima, dall'assoggettamento sia verso il fisco che verso l'ENPA.
questo già ab origine, nel senso che i decreti che avevano regolamentato queste le indennità prevedevano già che non avrebbero fatto monte redditi. Una domanda da parte di una persona già pensionata, Fosco Avincola, che è pensionato INPS, ma immagino non pensionato ENPAP, ma poi magari facciamo anche il caso del pensionato ENPAP, così entriamo anche nel merito di questa particolare casistica, perché molti iscritti pensionati attivi purtroppo hanno memoria di quando erano stati esclusi dall'indennità Covid e questa esclusione è bruciata, nel senso che ha bruciato molti che pure avevano diritto, perché erano iscritti come tutti gli altri, ma solo per il fatto di ricevere una pensione spesso non elevata sono stati esclusi. In questo caso invece no, ma poi lascio la parola meglio a...
Sì, sì, sì. Parola. Diciamo che la norma generale, quella che noi oggi stiamo in qualche modo applicando, non classifica soggetti destinatari o meno. Di norma, appunto, sono i decreti poi attuativi che fanno questa puntualizzazione. Quindi, ad oggi, l'acconto consente l'esercizio di questa facoltà anche al pensionato che stia ovviamente continuando a lavorare, quindi che continua a contribuire all'ENPAP. Farà, cioè mi ricollego alla parte invece precedente del quesito, il reddito inferiore al 30% non sarebbe sufficiente per rispettare il requisito di riduzione del 33%. Quindi diciamo, volevo semplicemente ribadire che al di là della qualificazione del dottore in quanto pensionato, la riduzione dei corrispettivi lordi tra 2019 e 2020 deve essere di almeno il 33%, questo per maggiore chiarezza, diciamo, legata al caso.
I pensionati, vale la pena di ribadirlo ancora una volta, essere pensionati non è in questo caso causa di esclusione dall'esonero, cioè è ininfluente la condizione di pensionato. Chiunque sia abbia avuto un calo del reddito dei corrispettivi del 33% e un reddito complessivo inferiore ai 50.000 euro nel 2019, a prescindere che sia pensionato a qualunque ente di previdenza, INPS, ENPAP, non importa, può accedere all'esonero. La collega Alida Todescu chiede: ma si può rinunciare all'esonero anche se se ne avesse diritto?
Sì, sì. Chiaramente sì. La seconda opzione dice proprio questo, di non averne diritto, ovvero pur potendone fruire non intende avvalersene. Quindi il secondo flag, il secondo pallino, diciamo così in maniera più esplicita, permette proprio di confermare questa volontà.
La collega Carolina Moletti dice: il calo dei corrispettivi deve essere relativo al solo fatturato con la partita IVA, quindi siamo nel campo del secondo requisito, calo dei corrispettivi superiore al 33%. Perché avendo avuto io nel 2019 anche un contratto da dipendente, non devo contarlo in questo caso? No.
No, no, il lavoro dipendente non ha nulla a che vedere con la previdenza, diciamo, professionale, con l'ENPAP, quindi va tenuto sempre fuori nella quantificazione degli imponibili per i contributi ENPAP e quindi, diciamo, anche nella misurazione, nel parallelo 19-20, bisogna osservare soltanto i compensi che derivano dalla libera professione.
Rileva invece per il primo requisito, vedremo poi come rileva quando ci saranno i decreti, però in teoria rileva perché la legge dice reddito complessivo del 2019 inferiore a 50.000 euro, quindi rileverebbe per stabilire il primo requisito della limite di reddito complessivo di 50.000 euro, non rileva per il calcolo del secondo requisito, cioè il calo del corrispettivo.
Sì, 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 vale sempre la pena ribadirlo questo. Il primo requisito fa riferimento al reddito del soggetto in maniera complessiva, quindi la casa, i redditi da lavoro dipendente, da professione. Il parallelo con rispettivi lordi riguarda l'attività professionale.
Domanda sempre collegata sul piano della costituzione del calo del requisito del calo di reddito al 33%, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto, ma bisogna ripeterla molto chiaramente. se nel 2019 ho ricevuto il contributo di maternità, questo viene considerato nel totale dei redditi rispetto al quale devo aver avuto nel 2020 una perdita del 33%?
Sì.
Questo sì, sì, perché
le indennità sono sostitutive del reddito professionale, quindi è come se in quel periodo avessi fatturato.
Ricordiamolo, tutte le indennità di ENPAP, cioè tutte le forme di assistenza erogate da ENPAP, ad esclusione di quelle delle indennità famose Covid, che sono quelle dello Stato, ma tutte le indennità, tutti i contributi erogati da ENPAP fanno reddito, sono considerati reddito, in particolare alcune sono considerate sostitutive del reddito professionale, stiamo parlando dell'indennità di maternità e dell'indennità di malattia in particolare, quindi sono pienamente monte redditi. Che siano state percepite nel 2019 oppure nel 2020 vanno a costituire monte redditi per la questione del secondo requisito relativo al calo di reddito. Quindi anche nella condizione inversa, cioè non, se la collega avesse percepito un'indennità di maternità o di malattia nel 2020, quella andrebbe a far monte redditi per il calcolo del calo del corrispettivo.
Sì.
Per cui...
Sì, questa è un'informazione importante anche sotto il profilo fiscale in via generale, cioè che comunque bisogna avvertire il proprio consulente, il commercialista, di cioè ricordare semmai di includere queste indennità nella dichiarazione dei redditi.
Questo è una delle domande concrete su come funziona il meccanismo dell'esonero, perché la collega Barbara Di Felice si chiede: l'esonero può essere pagato dopo il 1 marzo? Immagino che la collega intenda dire se la parte di contributi che non saranno coperti dallo Stato, se la posso pagare dopo il 1 marzo, aggiungo io, con quali conseguenze sul piano della regolarità, senza interessi e sanzioni. Ripetiamo magari questo punto qua che è importante.
Sì, quello che sappiamo adesso è che questo eventuale pagamento, qualora dovesse essere effettuato, va fatto nei 60 giorni successivi al decreto interministeriale. Quindi ipotizzando, come abbiamo stimato, che il decreto possa uscire nei primi giorni di marzo, facciamo finta il 1 marzo, da lì ci saranno 60 giorni per effettuare il pagamento di questo dovuto. E chiaramente in quel frangente è come se fossi ancora nei termini della scadenza, quindi non c'è aggravio di interessi.
Questo è molto chiaro. Chi sceglie l'esonero e quindi buca, sfora la scadenza e va oltre il 1 marzo, comunque non è in condizione di irregolarità, può accedere a tutte le forme di assistenza, diventerà in condizione di irregolarità solo nel momento in cui, usciti i decreti, stabilito quanto eventualmente dovrà versare a integrazione della copertura dei contributi da parte dello Stato, dovesse sforare i 60 giorni che saranno dati dall'ente. Comunque ENPAP darà le comunicazioni via via targetizzate a tutti quelli che usufruiranno di questo esonero, e faremo poi anche le classiche comunicazioni poi generali che facciamo sempre, ma credo che in vista all'uscita dei decreti faremo anche un altro live come questi, perché i decreti, abbiamo visto, ci riservano sempre delle sorprese e quindi vanno sempre poi chiariti anche nei casi specifici.
Oh, chiedo scusa. Solo per maggior chiarezza, l'esonero, abbiamo detto, tocca il contributo soggettivo, quindi uno dei tre contributi. Quindi questo differimento dei 60 giorni riguarda quella parte di contribuzione, mentre la scadenza ordinaria rimane confermata per la parte restante di integrativo e maternità. Quindi bisogna avere, ecco, l'accortezza di essere regolari per quello che va versato entro la scadenza, quindi il contributo integrativo e di maternità, e per la parte esonerata, diciamo temporaneamente congelata in attesa del decreto, ci saranno poi i 60 giorni. Quindi bisogna tarare in due momenti il versamento, uno nella modalità ordinaria e uno in base al decreto interministeriale.
Qui un caso particolare apparentemente, ma non troppo, perché dalle nostre statistiche di ENPAP sui redditi dichiarati c'è comunque sempre uno zoccolo di circa 4.000 persone all'anno che dichiara zero, redditi zero. stanno iscritti ad EMPAP per le più varie ragioni, pur avendo titolo a cancellarsi, perché dopo un anno di reddito zero ci si può cancellare, ma non essendo obbligatoria la cancellazione in caso di reddito zero, ci sono colleghi che rimangono ugualmente iscritti, versano il proprio minimo, hanno comunque accesso alle forme di assistenza di EMPAP, e quindi può essere in qualche modo conveniente, a seconda della propria condizione personale, rimanere iscritto. Il collega Davide Baroni ci dice: io avendo reddito zero 2018, 2019, 2020, quindi sempre reddito zero per i tre anni, non c'è il requisito del calo del 33%, per cui niente possibilità di esonero, esattamente, non c'è il secondo requisito, il primo non c'è il secondo, e quindi non c'è materia di contendere, semplicemente non c'è la possibilità. Allora, qui è una domanda, e ce ne sono diverse, su come si va a calcolare il calo del corrispettivo. Ce ne sono anche altre dopo, e questo è importante, perché qui la collega dice: come faccio a calcolare il calo del corrispettivo? La collega Tomasina Pucci dice: per calo dei corrispettivi rispetto al 2019 dobbiamo fare riferimento all'importo dell'estratto conto contributo soggettivo o integrativo indicato nell'area riservata, nessuno dei due.
Per semplicità è l'integrativo, però ovviamente, come penso immagino che voglia dire, bisogna fare riferimento alla dichiarazione dei redditi.
Esatto, qui bisogna stare attenti, perché è delicata la questione, perché quando noi autocertifichiamo qualcosa dobbiamo autocertificare il vero. Per accertarsi di avere il requisito del calo del reddito del 33%, bisogna confrontare i corrispettivi, cioè il monte fatture, il monte imponibile del 2019 con quello del 2020, e quello del 2020 deve essere inferiore di almeno il 33% rispetto a quello del 2019. Una collega più sotto poneva il caso dell'Ordine Veneto, perché gli iscritti all'Ordine Veneto ricevono dall'Ordine questo servizio già da tempo. Praticamente la commercialista dell'ordine organizza questi eventi in cui gestisce i forfettari, e quindi i forfettari di fatto si compilano da soli tutto ciò che gli serve e non hanno un commercialista di riferimento, per cui qualora avessero bisogno del calcolo dei corrispettivi sarebbe una situazione complicata, nel senso che come faccio a calcolare questi corrispettivi? Qui non so che suggerimento possiamo dare in una situazione di questo genere, perché è abbastanza complicata, ma io credo che su questo, per il caso specifico degli iscritti Veneto, poi magari solleciteremo direttamente anche il presidente dell'ordine, Luca Pezzullo, con cui siamo in stretta collaborazione, come capita ad ENPAP rispetto a diversi ordini regionali con cui siamo in costante contatto e collaborazione, in modo da eventualmente fornire delle informazioni dedicate per tutti coloro che stanno all'interno del regime forfettario, devono calcolarsi questa differenza, ma non dispongono di un proprio commercialista. Non so se lei, direttore, ha qualche indicazione in merito più puntuale.
No, nel senso, non vorrei banalizzare, nel senso che poi questa misurazione va fatta sul fatturato, no? Cioè, quello che è il complesso delle fatture emesse dal professionista nel 2019 e nel 2020. Quindi questo è un dato probabilmente non facilmente ricavabile, ma abbastanza semplice dal punto di vista dello sviluppo. A differenza del reddito, che invece bisogna considerare, dove bisogna considerare i costi dell'attività. Quindi, diciamo, in maniera molto più semplicistica, la somma delle fatture 2019 confrontata con la somma delle fatture 2020 devono avere una riduzione del 33%. La semplificata, non so se lei faceva riferimento al cosiddetto quadro LM, quello in cui vengono dichiarati i redditi, contiene per esempio nell'LM2 questo valore, l'LM2 del 2019 e l'LM2 del 2020 possono essere raffrontati per ottenere il dato della riduzione eventualmente. Questo, diciamo, come elemento di prima visibilità. Aggiungerei, anche noi abbiamo un servizio di consulenza dedicato agli iscritti, quindi magari se ci fosse necessità, nella sezione convenzioni è possibile eventualmente trovare riferimenti per richieste di informazioni sotto il profilo più strettamente fiscale.
Questo è importante ricordarlo, è un servizio di ENPAP offerto da praticamente, credo il 2013 avevamo iniziato a erogarlo, è un servizio di consulenza fiscale agli iscritti, si accede dall'area riservata, si trova dall'altra parte della cornetta o della mail uno studio commercialistico che ha vinto una gara e che si è specializzato poi nel tempo nelle risposte ai nostri iscritti. È lo stesso studio commercialistico che poi confeziona periodicamente le domande e le risposte che vengono ricevute e quindi ci aiuta a costituire il famoso ebook 101 domande FAQ fiscali per gli psicologi. Quindi è un servizio che noi eroghiamo del tutto gratuito per tutti gli iscritti ENPAP, per cui chi ha un dubbio anche rispetto al proprio commercialista, perché a volte purtroppo ci troviamo ad avere dei commercialisti di cui non ci fidiamo totalmente, ci accorgiamo che non sono molto specializzati nella nostra professione, per cui può essere anche una buona idea chiedere un consulto ulteriore anche per queste domande qui. Questa è una domanda su una categoria particolare di iscritti che sono i convenzionati ASL, ce ne abbiamo mi pare 1200 fra i nostri iscritti circa, più o meno il numero deve essere sì, quello.
Oltre 1000 sicuramente, adesso sì, tra 1000 e 1200 circa.
E sono le persone, i colleghi che hanno un contratto di convenzione con l'ASL, l'accordo collettivo nazionale. Chi è convenzionato lo sa, quindi non c'è problema. Sì. E si chiedono come si calcola la questione dal momento che in questo caso è l'ASL che rilascia i dati sui redditi.
Sì, diciamo è vero che i convenzionati ricevono, i professionisti in convenzione ricevono parte dei versamenti direttamente dall'ASL, ma è chiaro che il loro corrispettivo lordo, in quanto dichiarato all'ENPAP, tiene conto anche di quello che percepiscono per effetto della convenzione. E quindi il raffronto lo dovranno fare sul reddito 2019 e i corrispettivi del 2020, quelli che verranno certificati nella CU prossimamente. Però, tra l'altro, vedevo appunto nei quesiti che scorrono, qualcuno dice ma io la dichiarazione dei redditi ancora non l'ho fatta per il 2020. Bisognerà fare, diciamo, una somma extra contabile dei corrispettivi, quindi sia per gli iscritti non in convenzione che per gli iscritti in convenzione, andare a vedere al 31-12 qual è stato il fatturato, il volume d'affari o il compenso in convenzione. E su questo valore, ancorché non ancora dichiarato al fisco, andare a fare il raffronto con il 2019. Quindi sì, è un'operazione un po' artigianale, come dicevo prima, ma perché appunto i termini fiscali ancora non sono decorsi per le dichiarazioni relative al 2020. Quindi anche per il professionista in convenzione prenderà le buste paga o diciamo l'ultima busta paga del 2020, dove dovrebbe essere, se ricordo bene, riepilogato l'imponibile dell'anno.
Sarà molto difficile comunque che un iscritto convenzionato ricada nella casistica del calo del 33%, perché di solito i contratti di convenzione con le ASL sono abbastanza stabili, cioè a meno di immaginare una forte riduzione delle ore in convenzione tra un anno e l'altro, probabilmente sarà difficile ritrovare questa casistica, ma nel caso, come diceva il direttore, si dovrà fare una operazione dal sapore un po' artigianale, ma efficace. L'iscritta Elisa Coppini qui puntualizza: il rigo LM2 non riporta il fatturato ma i compensi incassati. Esattamente, sono i compensi incassati, perché la legge dice i corrispettivi. I corrispettivi sono esattamente i compensi incassati, quindi il rigo LM2 per i regimi forfettari è quello
che viene incassato nell'anno. Sì, forse mi sono espresso male io prima, però si parla di quello che viene incassato nell'anno, che ovviamente non sta nell'anno precedente. Quindi
la collega Paola La Rudi, ci sono ancora molte domande, magari prolunghiamo di un'altra decina di minuti giusto per evaderne ancora un pochettino. Vista la grande incertezza circa la riduzione parziale o totale dell'esonero, perché la collega dice dobbiamo aspettare i decreti, il fondo non coprirà sicuramente tutti, quindi non sappiamo quanto effettivamente ci verrà coperto. Dice, ma non è che per caso chi ha avuto un forte calo rispetto al 2019 gli converrebbe usufruire dell'esonero o di scegliere invece di fare acconto con metodo previsionale? Allora, qui la valutazione è, mi permetto io poi se magari, però qui la valutazione è di tipo personale, ma in generale qui stiamo parlando di una parziale copertura dei contributi che comunque in qualche misura arriverà. Fare un calcolo sul previsionale significa accettare in modo secco di abbattere la contribuzione per quest'anno e quindi di andare a incidere negativamente sulla pensione futura. In una situazione di questo genere, forse converrebbe fare una valutazione anche a partire da questo tema, e cioè che l'esonero e quindi la parziale copertura da parte dello Stato dei contributi comunque salvaguarda la posizione previdenziale e il risparmio pensionistico, mentre saltare direttamente al metodo previsionale significa incassare immediatamente una perdita sulla pensione. Non so però poi se il direttore vuole aggiungere qualcosa in merito.
No, condivido questo aspetto, nel senso che se tutto va come deve andare, quello che speriamo, alla fine quei soldi che l'iscritto non paga ce li mette lo Stato. Se però l'iscritta in questo caso volesse in qualche modo fare una valutazione puramente finanziaria, cioè capire quanto pagherebbe in un caso o nell'altro, può, come dicevo prima, simulare prima un'opzione e poi simulare l'altra e quindi decidere in base al risultato come orientarsi. Condivido però anche io il discorso, nel senso che questa opportunità di vedersi in qualche modo coperti, vedere come coperti i propri contributi dal fondo statale, avrebbe un impatto sicuramente positivo anche in termini pensionistici, a differenza di un minor versamento. Se mi permette, volevo anche aggiungere un'informazione proprio rispetto alla parte pensionistica. Noi dal 1 gennaio abbiamo in qualche modo introdotto una serie di modifiche al regolamento e abbiamo un po' rafforzato il criterio di discrezionalità del pensionamento. Non, vado un attimo fuori traccia, ma semplicemente per dire che in area riservata, quando si va magari a fare il calcolo dell'acconto, c'è proprio in alto a destra una funzionalità che è quella del simulatore previdenziale. Ecco, quella funzionalità, colgo l'occasione appunto per dire che può essere utilizzata proprio per proiettare in avanti la propria situazione, simulando anche dei versamenti futuri e ottenere una previsione di quella che potrà essere la pensione al maturare dei requisiti. O viceversa, stabilire quanto dovrei pagare annualmente per ottenere un certo livello di pensione. Questo, diciamo, è svincolato dall'adempimento dell'acconto, ma i due discorsi ovviamente si parlano, cioè più verso e più posso ottenere. E quindi volevo cogliere l'occasione appunto per dare questo input ai nostri iscritti di, come dire, giocare, passatemi il termine, con questo strumento e vedere più o meno cosa succede se pago di più o se pago di meno rispetto alla mia aspettativa pensionistica. Quindi in alto a destra, accedendo all'area riservata, c'è questo simulatore che può essere uno strumento proprio per tarare da qui in avanti il proprio comportamento previdenziale.
Funziona fra l'altro molto bene anche su smartphone. Io ci ho giochicchiato un po' perché volevo vedere l'effetto di questa nuova previsione di regolamento che abbiamo introdotto relativa alla liberalizzazione dell'età pensionabile. E devo dire che l'effetto sulla pensione finale dello spostamento in avanti anche di 2 o 3 anni dell'età di pensionamento è veramente importante, perché l'effetto dell'aumento dei contributi è meno rilevante all'età di 65 anni di pensionamento, ma già spostando a 67 anni o a 69 o a 70, e noi fortunatamente svolgiamo una professione che ci permette di lavorare anche più avanti, anche spesso con soddisfazione, il risultato pensionistico spostando in avanti la pensione è estremamente rilevante. Ecco. E a questo proposito, infatti, c'è un collega che dice: ma io non ho capito come fare per versare il 20% anziché il 10%. Questo si fa a saldo, cioè a ottobre. A ottobre si sceglie se versare una percentuale compresa tra il 10% e il 30% del proprio reddito netto. per non arrivare a ottobre con una botta di soldi perché si sceglie di versare una percentuale più alta, può essere conveniente, se una persona è già intenzionata a versare di più, di fare dei piccoli bonifici in acconto sul saldo anche nel corso del tempo, che permettono gradualmente di andare a versare senza avere grosse cifre, senza liberarsi di troppa liquidità tutta nello stesso momento. Molti iscritti chiedono, ma io quando verso poi non lo vedo nella torta il mio versamento. I versamenti nel corso dell'anno non si vedono subito sulla torta, perché quello è il montante, quello scatta ogni 31-12, ogni 31-12 di ogni anno entrano i contributi versati. Finché non sono dentro al montante, però tutti i versamenti si possono vedere man mano scaricando l'estratto conto in PDF che si trova sempre nell'area riservata. C'è scritto proprio estratto conto PDF, si scarica e viene fuori un estratto conto che è certificativo della propria posizione. Quindi certifica in quel momento esatto in cui si è scaricato la propria posizione. Conviene ogni tanto scaricarlo anche per vedere la corrispondenza di tutti i propri versamenti. Lo ricordiamo sempre, quando si versa tramite bonifico, la cosa importante è inserire correttamente il codice fiscale, perché anche se poi il codice causale R20, R21 non è inserito correttamente, comunque avendo il codice fiscale inserito correttamente, il sistema accoppia automaticamente alla posizione e i soldi non si perdono. Ma anche qualora si perdessero, basta scrivere a contribuzione@enpap.it e segnalare che si è fatto il bonifico, e i nostri uffici in qualche modo trovano sempre la maniera di accoppiare, ecco, i soldi non si perdono praticamente mai, non si perdono
no, diciamo che a meno di bonifici anonimi riusciamo sempre a riabbinarli. Colgo l'occasione anche per dire che il bonifico bancario normalmente nell'arco di 3-4 giorni viene poi visualizzato in posizione, tempi diciamo banca di trasferimento. Sui pagamenti con F24 di solito i tempi possono scontare diciamo periodi più lunghi, nell'ordine di anche di 10-15 giorni, quindi gli iscritti non si preoccupassero se non vedono immediatamente il pagamento, perché i tempi diciamo dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto con l'F24, sono un pochino più lunghi rispetto al bonifico bancario. Mi prendo una piccola parentesi rispetto al simulatore previdenziale. Ho visto un quesito, l'importo che viene restituito in via previsionale è al lordo delle tasse, quindi eventualmente vedevo che qualche iscritto chiedeva questa informazione, il risultato è al lordo delle tasse, quindi quelle poi dipendono dalla propria condizione reddituale, quindi era semplicemente per un chiarimento.
Aggiungo anch'io un chiarimento sul simulatore, perché un iscritto proprio questa settimana mi ha mandato una domanda in privato, dice: ma qual è la rivalutazione calcolata all'interno del simulatore? In questo momento la rivalutazione calcolata dal simulatore è del 2,1%, che è il rendimento target che noi ci siamo dati su un orizzonte di 50 anni. Adesso non sto a spiegare esattamente come facciamo gli investimenti, basti solo pensare che noi programmiamo gli investimenti immaginando un orizzonte temporale di 50 anni e decidiamo quanto ogni anno dobbiamo dare agli iscritti sui montanti. Quindi abbiamo immaginato, in base alle condizioni di mercato attuali e prevedibili, di poter dare circa il 2,1% netto sui montanti degli iscritti da qui a 50 anni, chiaramente un target teorico. Fortunatamente in questi anni siamo riusciti a dare sempre un po' di più, e quindi il simulatore calcola la pensione sulla base di questa rivalutazione annuale a interesse composto, come stabilito dalla legge. Di nuovo alcune domande sui corrispettivi, in particolare qui questa domanda qua: i corrispettivi includono gli introiti solo con partita IVA o anche con ritenuta d'acconto? Allora, questa domanda immagino che vada a riferirsi alle prestazioni occasionali, che va sempre bene ribadire, l'Agenzia delle Entrate non sconsiglia, vieta proprio, c'è proprio una indicazione, una nota dell'Agenzia delle Entrate, una risposta ad interpello, fra l'altro molto recente, che conferma altre risposte a interpello di anni precedenti, che sostanzialmente recita così: chi ha o svolge un'attività che richieda l'iscrizione all'albo, per definizione non la può svolgere in modo occasionale, quindi è scorretto svolgere l'attività di psicologo tramite prestazione occasionale. Bisogna sempre necessariamente aprirsi la partita IVA quando si riceve il primo compenso da attività da psicologo. E questo è l'Agenzia delle Entrate, quindi non è ENPAP, non è l'ordine né niente, è coloro, sono, è l'agenzia che poi ci controlla i conti, per cui se si trova che svolgiamo prestazioni occasionali potrebbe avere qualche cosa da dire, perché di fatto si può configurare in astratto l'evasione di IVA. Detto questo, i corrispettivi, lo ripetiamo, sono i corrispettivi, gli incassi tra il 2019 e il 2020 che devono avere avuto una caduta di almeno il 33%. Corrispettivi vuol dire quello che il cliente ci ha dato in mano, ovviamente sottratto dall'IVA, se abbiamo prestazioni IVA, perché l'IVA non fa, è un'imposta che noi riceviamo e poi versiamo. E io direi di andare verso la conclusione.
E,
sì, prego.
Posso cogliere l'occasione di un quesito? L'avevo scorso tra quelli precedenti. Dice, ma per chiedere se l'ho letto bene, per chiedere l'esonero devo essere in regola con il 2019. Ora, l'adempimento di acconto è svincolato dalla questione di regolarità, nel senso che bisogna effettuare l'adempimento, ivi inclusa l'eventuale facoltà di esonero, al di là di quello che è successo in passato. Però proprio in relazione al 2019 volevo solo fare una parentesi, se può essere utile magari anche a chi ascolterà successivamente la diretta, per coloro che non avessero ancora completato il versamento del 2019 che scadeva lo scorso ottobre. Di recente abbiamo dato conto attraverso il sito dell'approvazione ministeriale della delibera che ha in qualche modo accettato il differimento del pagamento di quella somma di contribuzione in via dilazionata. Quindi per chi non fosse ancora regolare per i contributi del 2019, quindi non quelli che si pagheranno adesso a marzo, ma quelli che andavano pagati a ottobre scorso, non è di pregiudizio rispetto all'esonero che si può chiedere per questo adempimento, però c'è appunto questo provvedimento che, qualora non si sia provveduto al pagamento, permetterebbe di rientrare in 12 rate da gennaio, quindi chiaramente la rata di gennaio è già passata, fino a dicembre prossimo. E quindi era l'occasione per dire che chi avesse ancora delle pendenze legate al saldo del 2019 può eventualmente affrettarsi affinché entro il corrente mese di febbraio possa in qualche modo mettersi in pari per rientrare nei 12 mesi del 2021. Quindi da questo punto di vista anche c'è un approfondimento proprio nella sezione dedicata del sito e a quel punto diciamo la possibilità è data la possibilità di rientrare nel 2019 in modalità, chiamiamola così, agevolata. Nulla a che vedere con l'acconto prossimo, però visto che era apparso questo quesito abbiamo colto l'occasione appunto per ricordare questa possibilità.
Benissimo, qui il cenno sulle prestazioni occasionali ha aperto un'ulteriore questione che non tratteremo qui, basti solo però, volevo un attimo su questo punto qua, dovrebbe essere consentita se non supera una certa cifra? No, assolutamente, qui si fa sempre molta confusione sulla questione che INPS gestione separata prevede una esonero dalla contribuzione per monte prestazioni inferiore a 5.000 euro, ma no, l'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara nell'ultimo interpello del 2017, fra l'altro riguardava un medico, per cui la questione dell'IVA è del tutto identica alla nostra, prestazioni sanitarie. Al medico è stato risposto: non puoi svolgere attività medica in prestazione occasionale perché l'attività medica richiede iscrizione all'albo e quindi si presuppone la non occasionalità. Questo è esattamente il testo dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate, per cui su questo poi se qualcuno ha la curiosità di conoscerlo potete scriverci, ve lo mandiamo direttamente. Adesso io mi spiace per altre domande che non sono state evase, ma ENPAP è sempre a disposizione, potete scrivere dalla pagina tramite la messaggeria della pagina Facebook oppure tramite l'area contatti del sito, c'è una chat differita in area riservata che è molto comoda, oppure nella sezione contatti del sito che si trova proprio nel sito in alto a destra, c'è il sito contatti, si clicca lì, ci sono tutti i vari uffici con le mail, è tutto molto semplice. Chiediamo sempre di evitare per quanto possibile il telefono per due motivi, perché il telefono si presta intanto a dei fraintendimenti, perché parlandoci si rischia di non comprendersi bene, di non aver chiara la situazione, e poi in questo momento noi comunque siamo ancora largamente in smart working per le nostre vicende legate alla pandemia, e quindi preferiamo come ente evitare i contatti telefonici e privilegiare invece i contatti scritti, che sono molto più chiari, sono tracciabili, e soprattutto la chat differita rimane sempre nella propria area riservata, per cui uno può andarsela a consultare tutte le domande che ha fatto e avere sempre presenti lì le risposte. Io ringrazio come sempre il direttore Ricciardella che ci accompagna in queste dirette portandoci il punto di vista e le informazioni tecniche. E ringrazio soprattutto tutte le iscritte e gli iscritti, le colleghe e i colleghi che hanno partecipato con le loro moltissime domande a questa diretta che è stata veramente partecipata. Noi, che dire, restiamo come sempre a disposizione per qualsiasi cosa, siamo qua in tutte le modalità, in tutti i canali possibili. Io saluto tutti e ci rivedremo presto con altre dirette informative che ormai stanno diventando un'occasione tradizionale del nostro ente. Grazie a tutti, i colleghi ci ringraziano a loro volta. Bene, vi saluto qui. Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.